Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. E oggi, cari fratelli, la 19ª domenica dopo la Pentecoste, il Vangelo che abbiamo appena letto ci mostra una parabola raccontata da nostro Signore, la parabola del convito. Il Signore parlava in parabola per essere meglio capito, quindi la parabola è un'immagine, un'analogia che deve essere, diciamo, compresa nelle sue parti e applicata non sempre in tutti i suoi dettagli per comprendere una verità di ordine soprannaturale. E quindi è un'immagine, una storia, un qualcosa che rende più facile capire da parte del popolo una verità di ordine religioso. Il Signore parlava spesso in parabole, tutto questo era, come dire, anche consono e abituale allo spirito orientale. Ebbene, questa parabola ci rivela che cosa? Qual è il fine della Chiesa, cioè la santificazione delle anime, la parabola del banchetto. Quindi ci dice Homo Quidam, San Matteo, un uomo ricco, il quale dà un banchetto per il matrimonio del suo figliolo. E quindi manda a chiamare, come si faceva in Oriente, gli invitati affinché partecipino a questo banchetto. E solo che succede che questi invitati indegni e ingrati non si curano dell'invito del padrone, e quindi chi va a occuparsi di un affare, chi di un altro, e alcuni prendono addirittura i suoi servitori e li uccidono. E quindi poi il padrone, il padre adirato, perderà quegli omicidi, manderà i suoi eserciti contro di loro, dice la parabola, e poi fa venire, entrare nella sala del banchetto le prime persone che incontra per la strada, coloro che non erano chiamati dal principio, ma che vengono chiamati per sostituire coloro che non sono stati degni di questo invito. Evidentemente questa parabola è un'immagine, vi è l'immagine della storia dell'umanità e quindi della salvezza che Dio viene a portare agli uomini. E quindi ecco che questo banchetto, queste nozze, ci ricorda San Gregorio Magno, cosa sono? Sono l'unione della natura divina con la natura umana nella persona di Cristo. Quindi non le nozze di due persone, ma, come dire, le nozze di due nature nella persona di Cristo, la sposazione di Cristo con l'umanità in qualche modo, quindi l'incarnazione che è la base, uno dei principali misteri della nostra fede e la base di tutti i benefici che Cristo ci ha portato. E quindi a questo piano di salvezza, e quindi a questo banchetto, come viene rappresentato qui nella parabola, Dio invita inizialmente coloro che hanno diritto, cioè il popolo eletto, gli ebrei, il quale si comporta, ci spiega la parabola, in maniera indegna, in maniera ingrata, dapprima non curandosi dell'invito e poi uccidendo gli stessi inviati del Padre. E cioè, e questo ce lo sappiamo nella storia dell'Antico Testamento, molto spesso gli stessi profeti inviati da Dio a richiamare il popolo ebraico sulla retta via sono stati messi a morte. E poi, ecco, gli ultimi servitori di Dio, lo stesso Giovanni Battista, il precursore, e Cristo stesso che viene ucciso. E quindi questa parabola è l'immagine evidentemente del Regno dei Cieli, il banchetto, la grazia, il paradiso, la gloria, quindi sulla terra la grazia, in paradiso la gloria, e la missione della Chiesa che è l'unione, diciamo, di tutte le anime dei giusti, che quindi vengono chiamate a questo banchetto dell'unione della natura umana con quella divina in Cristo nostro Signore. Oppure si può vedere anche la religione in sé, e quindi il cattolicesimo, che è quindi quella, la religione, quello che rilega l'uomo a Dio. questi invitati privilegiati, appunto abbiamo detto gli ebrei, rifiutano questo invito, questi non vollero andare, ci dice il Vangelo, e quindi hanno messo a morte gli stessi servitori del maestro, li oltraggeranno, gli insulteranno, oppure non si cureranno minimamente dell'invito del padre. E anche quando appunto la Chiesa è ormai fondata, non sappiamo le grandi persecuzioni che ha dovuto subire San Pietro, Santo Stefano, San Giacomo, i primi apostoli che furono messi a morte dai giudei. E in quel passaggio in cui appunto dice il padre manderà poi il suo esercito e perderà quegli omicidi, si può vedere come un'immagine, una profezia di quella che sarà la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. a causa dell'omicidio del figlio di Dio che si era compiuto in esse, quindi come un castigo da parte di Dio. Ma d'altra parte, come dire, il pranzo è pronto, il banchetto è preparato, e quindi siccome quei primi chiamati non sono degni di parteciparvi, non è per questo che, come dire, il banchetto e le nozze non vengono celebrate, e quindi vengono chiamati altri a prendere il posto di coloro che invece non erano degni. E quindi il padrone cosa dice? Andate nelle piazze, andate nelle strade e compelle entrare, spingete la gente a entrare nella sala del banchetto, poiché tutto è pronto, i tori sono uccisi, il vino è in tavola, e quindi bisogna che in questo banchetto queste nozze siano celebrate. Quindi ecco che il rifiuto, l'incapacità, l'indegnità dei primi permette alla misericordia di Dio di portare la salvezza ad altri e soprattutto ad altri popoli. Quindi vi è qui la chiamata dei gentili, e quindi di quei popoli che erano più lontani e che non avevano diritto in qualche modo dal principio a essere chiamati, perché non erano i depositari della rivelazione e dei benefici che Dio in maniera particolare aveva fatto a quel popolo che si era scelto, costituito, aveva cercato di mantenersi fedele nella storia dell'umanità, ma che poi è stato più infedele degli altri. Quindi l'infedeltà dei giudei porta alla salvezza dei popoli gentili, e quindi le altre nazioni è che sono chiamate a entrare nella Chiesa. Infatti Gesù dirà agli apostoli sul monte Tabor, dopo la sua resurrezione: andate nel mondo intero, battezzate ogni creatura nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, chi crederà sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. E quindi ecco che vi è qui la chiamata di tutte le genti, e quindi i popoli gentili, pagani, che vengono chiamati a entrare nella Chiesa. E quindi questo, come dire, è la prima parte, la prima analogia che troviamo in questa parabola, e la chiamata, quindi dopo il popolo ebraico, dei gentili alla Chiesa. Vi è però, come dire, l'ultima parte che impone un'ulteriore riflessione, questa vale anche e soprattutto per noi cristiani. Vi sono nella sala del banchetto dei buoni e dei cattivi. E quindi tra i chiamati vi sono quelli che, come dire, portano rispetto a Dio e quelli che no. Quindi, come dire, non basta essere cristiani, ma bisogna essere, vedete, dei buoni cristiani per andare in cielo, per avere il diritto di rimanere in quella sala del banchetto. E come dire, non basta appartenere alla Santa Chiesa, bisogna anche rivestirsi della veste nuziale. Secondo appunto anche il modo di agire, di fare degli orientali, quando il padrone invitava qualcuno lo provvedeva di tutto ciò che era necessario per assistere degnamente a quel banchetto, e quindi gli dava anche la veste nuziale. E quindi ecco che tutti si presentavano al banchetto per rispetto al padre coperti della veste nuziale. E quando il re, e quindi il padrone, ci dice qui la parabola, entra nella sala del banchetto, osservare gli invitati, ecco che ne trova uno che non ha questa veste nuziale e quindi gli chiede perché non l'abbia e quindi lo chiama in qualche modo a giustificarsi e costui, ci dice il Vangelo, ut mutuit, non disse niente, era muto, non poteva in nessun modo giustificarsi, in qualche modo lo aveva fatto per disprezzo, per mancanza di rispetto verso il padre. La veste nuziale chiaramente è il segno dell'innocenza, il segno della grazia, della vita soprannaturale che deve avere colui che vuole restare, deve restare nella sala del banchetto, cioè che deve entrare in paradiso. E siccome questo padre è buono e misericordioso, abbiamo visto, dà e elargisce a chi invita anche la veste nuziale. Quindi non averla da parte di quest'uomo costituiva una colpa e una profonda mancanza di rispetto. E quindi ecco che secondo il costume dell'epoca viene, come dire, preso e buttato fuori dalla sala del banchetto, dove, dice il Vangelo, c'erano le tenebre esteriori e quindi lo strepito, il pianto e lo stridor di denti. Quindi viene buttato fuori dalla sala del banchetto, fuori dal paradiso, cioè all'inferno. Cosa significa questo? Significa che per entrare in cielo dobbiamo avere la veste nuziale. La veste nuziale cos'è? La grazia di Dio. Questa veste nuziale, Dio che è buono e misericordioso, raffigurato da questo padre, quando ci chiama al banchetto, cioè ci chiama a entrare nella chiesa, ci chiama all'unione con Dio e quindi ci chiama a partecipare in qualche modo alle nozze del suo figlio con l'umanità, ci dà anche la veste nuziale, ci viene data col battesimo, Dio ha previsto, ha voluto che ogni uomo possa avere questa veste nuziale, cioè la grazia santificante, e questa grazia santificante, ahimè, si può perdere col peccato, e questo costituisce una colpa. E quindi al momento di entrare nel regno dei cieli, quindi qui il banchetto raffigurato come il paradiso, ecco che sarà necessario, bisognerà avere sempre questa veste nuziale. E se non ce l'abbiamo, ecco che saremo gettati fuori nell'inferno. E quindi è una lezione, la verità è una verità di fede che esiste l'inferno, un luogo di tormento, di fuoco, creato da Dio per gli angeli ribelli, e per gli uomini che hanno perduto la grazia e quindi che si presentano al momento della morte spogli, cioè non vestiti della veste nuziale, e quindi non possono rimanere nella sala del banchetto. E quindi questo ci fa riflettere per ciascuno di noi, come dire, portiamo, ci dice San Paolo, un tesoro prezioso che è la grazia di Dio in dei vasi di coccio, vasi fittivus. E quindi dobbiamo custodire questo dono prezioso con difficoltà, ma dobbiamo fare di tutto appunto per mantenerlo, per conseguirlo e per farci trovare al momento della morte rivestiti della veste nuziale. E qui dobbiamo riflettere proprio al fatto che noi siamo sempre, come dire, sul bordo dell'eternità. L'eternità è quello che c'è dopo la morte. Noi siamo nel tempo, siamo nella vita, il tempo è la misura della vita e quindi vi è una successione di istanti, non posso neanche fermarlo mai il tempo, sono già passato all'istante successivo. Invece l'eternità è la fine del tempo, è quello che c'è dopo la morte, in qualche modo possiamo dire il tempo di Dio, l'evo eterno, il sempre presente, il sempre sempre e il mai mai. E quindi dobbiamo pensare che, come dire, noi camminiamo in ogni istante della nostra vita sul bordo di un baratro, sul bordo dell'eternità, e quindi dobbiamo farci trovare pronti perché Dio può venire in ogni momento a chiederci conto se abbiamo la veste nuziale, se dobbiamo, possiamo o no rimanere, vedete, nella sala del banchetto. E quindi se ci faremo trovare al momento della morte sprovvisti, cioè in stato di peccato grave, quindi andando commettendo delle azioni contro i comandamenti di Dio, ecco che rischiamo di essere buttati nelle tenebre esteriori, cioè nell'inferno, come qualcuno che cammina, vedete, sul bordo di un precipizio e quindi in qualunque momento può cadere giù. Non conoscete né il momento, né il giorno, né l'ora, dice Gesù, però è come un ladro, quindi non sappiamo, possiamo morire in ogni momento. Quindi la cosa più sicura più certa da fare è cercare di vivere sempre in grazia di Dio. San Paolo ci ricorda: rivestitevi dell'uomo nuovo, abbiate in voi quegli stessi sentimenti che sono di Cristo nostro Signore, e quindi rivestirci di questo uomo nuovo creato nella giustizia e nella santità. Sant'Agostino ci ricorda: colui che ti ha creato senza di te, e quindi Dio ci ha dato la vita, l'essere senza chiedercelo, per pura bontà e misericordia, però dice Sant'Agostino, non ti salverà senza di te. Quindi ricordarci l'opera che dobbiamo compiere con ciascuno di noi per mantenere, avere la grazia e quindi meritare di restare nella sala del banchetto e non farci trovare ciò sprovvisti è della veste nuziale, che è la grazia santificante. E quindi ecco, questo, come dire, è il dovere e la riflessione è che dobbiamo fare in ogni momento, e quindi sforziamoci e riflettiamo sull'importanza della grazia, la gravità del peccato, il rischio che corriamo ogni momento è di cadere in inferno se non siamo in grazia. Quindi cercare di vivere è come se dovessimo morire domani o oggi stesso, e quindi non farci mai trovare privi di questa veste nuziale che è la grazia che Dio ci ha dato, che Dio ci offre e che quindi vuole che noi ne siamo rivestiti e ci trovi rivestiti di questa veste nuziale al momento della nostra morte. Perché come dice il Vangelo, appunto, la morale ti dà alla fine: molti sono chiamati e pochi gli eletti. Quindi anche qui nella prima parte abbiamo visto la chiamata al popolo eletto, e molti non hanno risposto degnamente, quindi sono poi pochi quelli che sono realmente entrati nella sala del banchetto, ancora meno quelli che hanno poi diritto di restare. Quindi questa è, come dire, la morale, il senso di questa parabola, che ci deve far riflettere. Cerchiamo sempre, in ogni momento della nostra vita, di vivere nella grazia, nell'amore di Dio, compiendo il nostro dovere al meglio e facendoci trovare sempre rivestiti della veste nuziale, cioè la grazia santificante. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sì, 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 s